Signore nel libro di Daniele, capitolo 1, oggi con l'aiuto del Signore, se Lui vuole, vorrei cominciare una serie di predicazioni sul libro di Daniele, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, studieremo insieme questo libro. E ho pensato a questo libro perché alcuni di voi sanno che insegno all'Istituto Evangelico di Padova, dove insegno un libro della Bibbia ogni anno, e per l'anno prossimo ho scelto appunto di insegnare sul libro di Daniele, perché mi sembra un libro molto importante, molto utile per il popolo di Dio, specialmente oggi. Penso che abbia un messaggio molto urgente da ricordarci. Quindi leggiamo insieme oggi il primo capitolo del libro di Daniele. Il terzo anno del regno di Jehoiachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Jehoiachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli dei figli di Israele di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Ananaia, Mishael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Beltazar, ad Anania Shadrach, a Mishael Meshach e ad Azaria Avednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi dice a Daniele: «Io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re». Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Ananaia, di Mishael e di Azaria: «Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare». Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Ananaia, Mishael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Questa è la parola del Signore. Come ho detto all'inizio, penso che questo libro sia molto utile e importante per il popolo di Dio, ma per capirlo bisogna capire subito tre cose da chiarire su questo libro. La prima cosa è che è un libro di storia, non è un libro di storie. È un libro che è ambientato nella storia vera. Quello che abbiamo letto adesso è successo veramente a un certo punto della storia. Per esempio, nel versetto 1, il terzo anno del regno di Joachim, sappiamo esattamente quale data era. Era il 605 avanti Cristo. Questo lo dico perché a volte pensiamo al libro di Daniele forse come un libro per i bambini, no? È un libro che si fa molto alla scuola domenicale, Daniele nella fossa dei leoni, Daniele fa vari miracoli, e possiamo trasformarlo un po' in un libro di storie per bambini. In verità è un libro di storia, quindi dobbiamo prenderlo come tale. La seconda cosa da capire è che il tema di base, il tema essenziale di questo libro è come il popolo di Dio può sopravvivere in un mondo ostile. Oppure si potrebbe dire come farà Dio a preservare il suo popolo in un mondo ostile a Dio. Ora faccio una domanda. Voi pensate che viviamo in un mondo ostile a Dio? Pensate che viviamo in un mondo ostile a Cristo e alla sua Chiesa? Anch'io lo penso, basta sentire le informazioni, leggere il giornale, basta guardarsi intorno. Noi viviamo in un mondo che è ostile a Dio. E quindi questo libro ha qualcosa di importante da dirci. E poi questo libro ci parla molto perché parla di una società che è come la nostra, molto simile alla nostra. E questo forse è un po' difficile capire, perché quando leggiamo la storia di Daniele a Babilonia, ci sembra una storia molto poco reale. Babilonia, 500 anni avanti Cristo, cosa c'entra con noi? In realtà bisogna capire che questa società, questa città di Babilonia, è molto vicina a noi, in tanti sensi. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che nell'originale questa città si chiama Babel. Babilonia è Babel in ebraico, come Babel in Genesi 11, come la torre di Babel. E questo nome ci indica che questa città rappresenta, simbolizza il mondo ostile a Dio. Non è per niente che Giovanni nel libro dell'Apocalisse riprende questo nome di Babilonia, perché rappresenta, simbolizza veramente il mondo ostile a Dio e ai suoi. Poi bisogna capire che questa società era una società molto complessa e sofisticata, come la nostra. Era una società multietnica, c'erano tanti popoli diversi nell'impero di Babilonia. Quando Daniele andava per le strade di Babilonia avrebbe sentito varie lingue, avrebbe visto persone vestite in modi diversi, c'erano tante culture diverse, tante lingue diverse. Era una società complessa, multiculturale. Era anche una società multireligiosa. Non era una società con un Dio solo che si doveva adorare, era una società multireligiosa, con tanti dei diversi. Infatti sappiamo, gli archeologi hanno trovato dove era Babilonia, e si sa che nelle porte della città ogni porta portava il nome di un Dio, di un idolo. Come noi abbiamo dei nomi per le porte, Porta Genova, Porta Aquila. Lì a Babilonia era Porta Marduk, Porta Bel, Porta Nego, tutti i dei della città. Quindi c'era una grande complessità sociale, di lingua e anche di religione, tanti idoli. E poi era una società molto sofisticata. All'epoca era la città più grande del mondo, la città più grande del mondo conosciuto. Quindi Daniele e i suoi amici vivono nel cuore della civilizzazione, la città più grande del mondo, la città più colta, più civilizzata, più complessa. Cioè, se tu volevi vivere in un posto dove le cose erano interessanti, no? Dove c'era vita, dove succedeva qualcosa, volevi essere a Babilonia. Era una società bellissima, tante cose molto interessanti, affascinanti. era anche molto colta e sofisticata per la letteratura, infatti forse più della nostra. Infatti si vede che Daniele e i suoi amici devono essere istruiti nella lingua e la cultura dei Caldei. Quando dice che devono imparare la lingua, nel versetto 4, vuol dire in realtà tutta la cultura, la letteratura, la poesia. Quindi che mondo affascinante per qualcuno come Daniele e i suoi amici, erano solo adolescenti all'epoca, avevano 14, 15, 16 anni. Che cosa affascinante venire da Giuda, che non era niente, villaggini, Giuda, e arrivare a Babilonia, il centro del mondo, con tante opportunità, tante possibilità. Però l'altra cosa che questa società aveva in comune con la nostra è che dietro questa facciata di sofisticazione, di complessità, c'era una società tirannica, una società dove tutti dovevano accettare quello che diceva il re, tutti dovevano accettare gli idoli del re, tutti dovevano sottomettersi a certe idee, a un certo modo di fare e di pensare. Tutti dovevano accettare di essere modellati in un certo modo. Era una società come la nostra oggi, una società dove tu eri apprezzato se tu parlavi, pensavi come gli altri, se tu seguivi gli idoli della società di Babilonia. Se no non eri così apprezzato. E penso che possiamo vedere che la nostra società è uguale in tanti modi alla Babilonia di Daniele. Anche noi viviamo in una società che sembra molto complessa, una società democratica, multietnica, multiculturale. Sembra che tutto sia permesso, tutto sia possibile. Ognuno può fare quello che vuole, pensare quello che vuole. Però in realtà non è così. In realtà in questa società c'è un certo pensiero, certe idee, certi idoli che tu devi accettare, devi servire. E se non lo fai sei subito in difficoltà. Quindi per quello che il libro di Daniele è così importante, così affascinante per noi, perché per la prima volta il popolo di Dio non è più sulla sua terra, il popolo di Dio vive in una società come la nostra, una società complessa però che cerca di farlo sparire, che cerca di rimodellare questo popolo di Dio per far diventarlo come gli idoli di quella società. E la sfida per il popolo di Dio è di resistere, di non conformarsi. In particolare in questo primo capitolo l'idea è quello, è un'esortazione a non conformarci a questo mondo. Infatti qualcuno ha detto che questo primo capitolo è semplicemente un commentario a Romani 12:2, non conformatevi a questo mondo. Ed è vero. E quello che vorrei vedere con voi questa mattina, attraverso quello che fa Daniele, sono due idee molto semplici. Non dobbiamo conformarci a questo mondo perché abbiamo un Dio fedele. Quindi non dobbiamo conformarci a questa società, ma abbiamo un buon motivo di farlo, perché abbiamo un Dio fedele. Quindi, primo punto, non conformarci a questo mondo. Cosa succede in questo primo capitolo? Cioè, per capire cosa succede bisogna capire un po' come pensava questo re, Nabucodonosor. Questo re aveva una domanda, una questione molto semplice. Come posso fare per impedire a tutti i popoli che ho conquistato di ribellarsi contro di me? Questo era il suo grande problema. Aveva conquistato tanti popoli diversi. Voleva trovare un mezzo per assicurarsi che questi popoli non si sarebbero ribellati contro di lui. E praticamente ci sono due soluzioni per farlo. La soluzione più semplice è la forza, la violenza, l'oppressione, è quello che faceva il faraone in Egitto. La seconda soluzione, molto più intelligente, è di prendere l'élite del popolo che hai conquistato, giovani che sono ancora malleabili, no? Adolescenti di stirpe reale come Daniele e i suoi amici, prenderli, sottometterli a un programma di educazione speciale per trasformarli completamente. Quindi insegnare a loro la cultura dei babilonesi, la lingua, Però l'idea è di fare dimenticare a queste persone chi sono e da dove vengono. Questa è la grande idea del re di Nabucodonosor, forse dovrei dire Nabucco, come nell'opera di Verdi, è più semplice. La grande idea di Nabucco, l'idea geniale, è che se queste persone si dimenticano chi sono, la loro identità, da dove vengono, non si ribelleranno più, accetteranno di essere babilonesi. Questa è l'idea geniale che vediamo qui, che vediamo proprio provata, testata su questi tre, su questi quattro giovani. E Daniele e i suoi amici hanno tanti benefici, no? Tanti privilegi, non so se alcuni di voi sono studenti qui, e forse leggete con invidia questo programma di studio perché è bellissimo, tutto è provveduto, cibo, vino, sono nel palazzo del re, non hanno niente a che pensare, a cui pensare a parte studiare. Che privilegio immenso. Eppure, dietro questo programma di formazione c'è sempre uno sfondo religioso, far dimenticare a queste persone da dove vengono e in quale Dio credono. E questo si vede nel cambiamento di nome che vediamo nel capitolo 6 e 7. Daniele e i suoi amici hanno tutti nomi che menziona il Dio della Bibbia. Hanno tutti un nome che finisce con El, Dio, Daniel, Mishael, oppure con Yah, che vuol dire Signore, Yahweh, Anania, Azaria. E quello che fa il re è cambiare i loro nomi e dar loro nomi di divinità, di idoli babilonesi, Bel o Beltazar, altri nomi, Shadrach, Meshach, Abednego, Nego era un altro idolo. Quindi capite qual è questo programma di, quest'idea di riprogrammare queste persone, anche nel nome. Devono dimenticarsi da dove vengono, chi sono, a cosa credono, e prendere il nome di altri idoli. E quindi la domanda attraverso Daniele e i suoi amici è: il popolo di Dio sopravviverà? Questa è la posta in gioco, se il popolo di Dio può sopravvivere. Però Daniele prende una decisione che cambia tutto, e che questa è la svolta del capitolo, versetti 7 e 8. Infatti è molto chiaro nell'originale perché è lo stesso verbo, versetto 7. Il capo diede loro altri nomi, letteralmente stabilì loro altri nomi. Versetto 8, Daniele prese in cuor suo, letteralmente Daniele stabilì in cuor suo la decisione di non contaminarsi. Quindi questo re, questa società ha preso una decisione, ma Daniele prende la decisione opposta. Decide di non conformarsi, di non dimenticare chi è, di non diventare babilonese. E questo si focalizza su una questione di cibo che a noi, per noi è poco chiara, non si sa esattamente perché Daniele rifiutava di mangiare questo cibo, forse perché era sacrificato agli idoli, o c'era qualche altro significato religioso che ci sfugge, non è interamente chiaro, però ovviamente era una cosa molto importante per lui. Daniele aveva accettato questo programma di studio, però a un certo punto ha detto no, questo non lo accetto. E in questa storia, questa decisione di Daniele, ci sono tre lezioni molto importanti per noi. La prima è che corriamo lo stesso rischio oggi. Oggi la stessa forza spirituale, Satana, è all'opera dietro la nostra società. La stessa forza spirituale che vuole fare sparire e distruggere il popolo di Dio. E Satana ha sempre usato solo due tattiche per far sparire il popolo di Dio. Due metodi. La persecuzione, come faranno in Egitto, oppure quello che si potrebbe chiamare l'anestesia generale. Far dimenticare al popolo di Dio chi è. E oggi in questo mondo vediamo Satana che usa questi due metodi. In alcuni paesi il metodo numero uno, la persecuzione, la forza, l'oppressione. In altri paesi, come il nostro, quello che chiamo l'anestesia generale. Non la persecuzione, ma un programma di riprogrammazione del cervello, della nostra mente, della nostra persona, per pian piano dimenticare chi siamo, cosa crediamo, qual è la nostra identità. Noi dobbiamo essere consapevoli se siamo cristiani, tu devi sapere se sei cristiano che vivi in Babilonia, vivi in un mondo ostile che cerca di influenzarti, di cambiarti, di farti pensare in un certo modo, parlare in un certo modo, rimodellarti alla sua immagine. Quindi questa è la prima lezione. Noi viviamo a Babilonia e corriamo lo stesso rischio. La seconda lezione per noi è che Daniele ci dà la soluzione. La soluzione qual è? Due cose essenziali. Prima, la memoria, ricordarci chi siamo. Cioè il nostro comportamento durante la settimana dipende dal fatto di ricordare chi siamo, come Daniele. Giovanni nella sua prima lettera dice una cosa che mi ha sempre colpito nel capitolo 3, prima Giovanni dice: noi siamo figli di Dio e il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Cristo. Noi siamo figli di Dio, ma il mondo non ci conosce. Cioè noi figli di Dio, quando andiamo a lavorare il lunedì, quando andiamo a scuola, in fabbrica, nell'ufficio, il mondo non si rende conto di chi siamo veramente. Se siamo con Cristo, se siamo rigenerati, c'è una dimensione spirituale che il mondo non vede. Dio sa chi siamo, Dio sa chi sono i suoi, ma il mondo non lo sa, non lo vede. Però tocca a noi ricordarci anche noi chi siamo, non perdere la nostra identità. Quindi la domanda è questa per noi: domani mattina ci ricorderemo chi siamo? Domani quando andiamo a scuola, quando andiamo in ufficio, in fabbrica, quando andiamo a fare quello che dobbiamo fare, ci ricorderemo che siamo diversi? Abbiamo un'identità diversa? Abbiamo un Dio diverso? Non adoriamo gli idoli di questo mondo? E quindi parliamo in un modo diverso? Pensiamo in un modo diverso? Abbiamo delle priorità diverse? E quando sentiamo alcune persone dire: ma questo tanto lo fanno tutti, noi sappiamo che lo fanno tutti non si applica a noi, perché noi siamo diversi, abbiamo un'identità diversa. Saremo capaci, come Daniele, di a un certo punto prendere una decisione, come dicono in inglese, to draw a line, non so come dirlo in italiano, tracciare una riga: oltre a questo io non vado, perché io sono diverso, ho un'identità diversa. Questo è il secondo aspetto della decisione di Daniele, la volontà. Questo dipende dalla nostra volontà. Tutto comincia con la nostra volontà. Versetto 8. Daniele prese in cuor suo, ha preso la decisione di non identificarsi a questo mondo, di non abbandonare la propria identità. Non si è lasciato trascinare dal mondo. Cercate di pensare in quali modi Daniele avrebbe potuto cercare di giustificare il suo atteggiamento verso se stesso, se avesse accettato il cibo del re, se fosse diventato babilonese, se avesse dimenticato la propria identità. Come avrebbe potuto giustificarle? Tanti modi avrebbe potuto dire: ma dopotutto questa è un'opportunità unica. Cioè non tante persone hanno l'opportunità che io. Non posso abbandonare questa opportunità. Oppure avrebbe potuto dire: ma questo sarà un'opportunità per me di raggiungere un posto di responsabilità e forse potrò essere utile a Dio. Se faccio qualche compromesso adesso, potrebbe essere utile. Più tardi, forse sarò in un posto di responsabilità e potrò avere un'utilità. Ci sono tanti modi in cui possiamo giustificare i compromessi con il mondo, i compromessi con gli idoli. Invece Daniele, subito da adolescente, ha detto di no. Ha deciso di ricordare la propria identità. Poi quello che è bellissimo di Daniele è che Questa è una decisione che non ha preso solo un giorno, ha continuato per tutta la vita. Questa è la cosa più bella di Daniele. Spesso, quando pensiamo a Daniele, pensiamo a un eroe, Daniele nella fossa dei leoni, Daniele che fa dei miracoli. Però il vero miracolo, il vero eroismo di Daniele è la durata. È il fatto che ha durato. Guardate il versetto 21. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Ora sappiamo con certezza, con quasi certezza, che il primo anno del re Ciro era 539 o 38, 539 avanti Cristo. Quindi, se siete bravi in matematica, potete fare un calcolo: 605 avanti Cristo, 539 avanti Cristo, fanno quanti anni? Più di 60. E per quello che pensiamo che quando Daniele è venuto a Babilonia era un adolescente, perché versetto 21, il primo anno del re Ciro, avrà avuto 70-80 anni. Versetto 21 è una lezione per noi. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Non è che un giorno ha detto: io voglio servire il Signore, voglio essere fedele. E poi è rimasto fedele per almeno 3 settimane. No, ha continuato così tutta la vita. Quindi sì, Daniele era un eroe, ma l'eroismo era nella durata, il fatto di durare giorno dopo giorno, anno dopo anno, con il mondo che cerca costantemente di fare pressione su di lui, di fargli dimenticare la sua identità, di farlo pensare un modo diverso. Daniele ha continuato. Questa è una vera lezione per noi. Mi colpisce il fatto che non c'è niente di negativo su Daniele nel libro di Daniele. Non vuol dire che era senza peccato, ovviamente, però sta di fatto che non c'è niente di negativo. Ci sono delle cose negative su Abramo, su Davide, ma su Daniele niente. Era integro. Poi la terza lezione che possiamo prendere da Daniele era il suo modo di fare. E questa forse è una lezione ancora più difficile per noi. Che non solo Daniele era fedele, però era fedele nel modo giusto. Agiva, parlava nel modo giusto. Cioè Daniele agisce con determinazione, però allo stesso tempo con gentilezza, con tatto. Questo era un tratto della sua personalità trasformata dallo Spirito Santo. Vedete versetti 9 e 12. Sì, si dice che Dio fece trovare Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi, però anche Daniele ha fatto la sua parte. Anche Daniele si è comportato in un certo modo, intelligente, gentile. Da quello che ci sembra di capire, non ha predicato nessun sermone, non si è messo a pontificare dicendo: questi idoli sono idoli sbagliati, io adoro il vero Dio. Non ha avuto un atteggiamento ostile, non ha predicato, è stato molto gentile. Infatti si vede nel capitolo 2, lo vedremo la prossima volta, versetto 14, dice: Daniele si rivolse con prudenza e con tatto alla persona. Quindi chiede semplicemente di essere messo alla prova. Non dice: i vostri dèi sono tutti idoli, il mio Dio è il Dio vero. Dice: mettetemi alla prova e vedremo se il mio Dio è fedele. Era una proposta ragionevole. Ha parlato così: per 10 giorni facciamo così, se dopo 10 giorni vedi che il nostro aspetto non è dei migliori, prenderai la decisione giusta, vedi tu. E questa è una lezione per noi, perché per noi cristiani penso che sia facile rispondere anche con ostilità o impulsività quando siamo messi in difficoltà da alcune persone. Quando alcune persone dicono: ma tu credi queste cose? Ma tu fai così? Ma tu ti comporti così? Quando le persone mettono in discussione la nostra fede o ci prendono anche in giro, penso che ci viene molto naturalmente rispondere con impulsività, con ostilità, aggressività. Invece Daniele ci dà un esempio che trovo veramente notevole, perché da una parte non si vergogna di quello che crede, è fiero di appartenere a Dio. È fiero di appartenere al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non si vergogna, però allo stesso tempo agisce in un modo gentile, ragionevole. Trova questo equilibrio molto difficile. Io ho pensato a volte i cristiani sono antipatici. È possibile per un cristiano essere antipatico? A volte i cristiani evangelici si comportano in modo antipatico. Quando cominciano a pontificare o a parlare in un certo modo, pensavo a una certa persona che parlava del fatto che aveva una collega, mi sembra che era cattolica, e diceva che per lei era importante pregare la Madonna, e questa persona aveva risposto: ma tu lo sai che è sbagliato pregare la Madonna? Ecco, mi sono chiesto, questo non è il modo giusto di agire? Non mi sembra, forse il modo giusto di agire sarebbe piuttosto stabilire una relazione di amicizia, di fiducia, di dimostrare un certo interesse verso la persona e di dire: ah sì, tu preghi la Madonna? È interessante. Perché preghi la Madonna? Cosa pensi di fare? Che senso ha per te? Parliamone. È possibile essere cristiano e essere antipatico. E questa è una cosa triste. Invece Daniele era fedele a Dio, ma non era antipatico. Mostrava grazia e tatto. Aveva trovato questo equilibrio che per noi penso sia una grande sfida. E poi la cosa finale è che Daniele è stato fedele al suo Dio, ha preso questa decisione, però l'ha fatto per un motivo ben preciso, perché sapeva che anche Dio è fedele. Anche Dio è fedele. Questo è il secondo punto da non mancare in questo testo, la fedeltà di Dio, che si vede in tanti modi. Innanzitutto si vede la sovranità di Dio. Noi possiamo permetterci di essere fedeli a Dio, possiamo prendere questa decisione perché sappiamo che il nostro Dio è in controllo. Questo lo vediamo subito nel versetto 2. Il Signore diede nelle mani di Nabucco Joachim, re di Giuda. Vediamo che serviamo un Dio che è in controllo della storia. Cioè nessun storico oggi oserebbe scrivere qualcosa come il versetto 2 perché sarebbe ridicolizzato. No, tale evento è successo, tale battaglia è stata persa perché era la volontà di Dio. Nessuno oserebbe dirlo, eppure è la verità. Noi sappiamo che abbiamo un Dio che è in controllo di tutto quello che succede in questo mondo, e quindi vale la pena essere fedele a un Dio così. Poi vediamo che Dio è anche fedele a se stesso, perché versetto 2 in realtà è un castigo per il popolo di Dio. Cosa dice il versetto 2? Dice che Dio si era stancato del suo popolo, che era infedele, e perciò l'aveva mandato a Babilonia. Ma anche questo è una sorgente di incoraggiamento per noi, sapere che Dio è fedele a se stesso. Dio è giusto. Anche se Dio castiga il suo popolo, lo fa con giustizia, è fedele a se stesso. E poi vediamo Dio che agisce in modo invisibile nel mondo. Avete visto in questo capitolo, versetto 2, il Signore diede il re nelle mani di Nabucco. Versetto 9, Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione. Versetto 17, Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura. Noi abbiamo un Dio che agisce dietro le quinte, un Dio che il mondo non vede. Un Dio che agisce nella nostra vita, che agisce domani. Domani Dio può agire per noi, può farci trovare grazia agli occhi di qualcuno. Può aiutarci e non lo vediamo neanche. Abbiamo un Dio che agisce nella tutta la nostra vita e nella vita del popolo di Dio. E poi per finire, Dio è fedele fino alla fine. Abbiamo detto di Daniele che la cosa bella di Daniele è che ha durato, no? È stato fedele fino alla fine. Ma anche Dio è fedele fino alla fine. Infatti questo capitolo 1 chiude con un dettaglio che forse non notiamo subito. Dice: Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Perché secondo voi dice fino al primo anno del re Ciro. Non è perché Daniele è morto quell'anno lì, perché sappiamo che ha vissuto più lungo. No, Daniele dice così perché il primo anno del re Ciro è l'anno quando il popolo di Dio è stato autorizzato a tornare nel proprio territorio. Se guardate Esdra capitolo 1, vedrete il primo anno di Ciro è l'anno in cui il popolo di Dio è stato autorizzato a tornare nel proprio paese. Quindi questo versetto, quando parla del primo anno del re Ciro, vuol dire che Dio è stato fedele fino alla fine. Per tutti i giorni in cui il popolo di Dio è stato a Babilonia, Dio è stato fedele. Questo è l'insegnamento di questo versetto. E quindi anche per noi, per tutta la vita che ci rimane da vivere in questa Babilonia, Dio è fedele, Dio sarà con noi. Quindi per concludere vorrei invitarvi a fare una cosa questa settimana, vorrei invitarvi a guardare. Passate questa settimana a guardare tre cose. Guardate il mondo così com'è. Guardate il mondo intorno a voi e vedete in quale Babilonia viviamo. Siate consapevoli di vivere in un mondo ostile a Cristo e a Dio. Non dobbiamo essere ingenui, dobbiamo capire queste cose. Quindi guardiamo il mondo così com'è. Guardiamo noi stessi come siamo. Se siamo in Cristo, siamo parte del popolo di Dio. Quindi ricordiamoci di chi siamo. E poi infine guardiamo la mano di Dio nelle nostre vite. Guardiamo la mano di Dio nelle nostre vite questa settimana. Guardiamo come Dio agisce nelle nostre vite. Impariamo a riconoscere i modi in cui Dio agisce nelle nostre vite e da essere grato. Abbassiamo il nostro capo, preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per gli esempi di fede e di fedeltà che vediamo nella tua parola. Signore, ti ringraziamo in particolare perché tu ci chiedi di essere come sei tu. Non ci chiedi di essere diversi da te. Tu sei fedele e ci chiedi di essere fedeli. Aiutaci, Signore, a ricordarci chi siamo. Aiutaci questa settimana a capire quello che questo brano ha da insegnarci. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen.